Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati consolidati al 31 dicembre 2016 del Credito Valtellinese. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola a Mauro Selvetti, direttore generale del Credito Valtellinese. Dottor Selvetti, prego.
Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro. Cercherò di essere rapido, atteso che ciascuno di voi ha già sotto mano e la presentazione e il comunicato stampa che è stato emesso ieri sera. Partiamo dai titoli, i titoli di testa per quanto riguarda questa relazione finanziaria del 2016 che registrano questi fenomeni. Per quanto riguarda l'asset quality, abbiamo per la prima volta un incremento abbastanza deciso degli NPE che include anche gli effetti delle cessioni. Abbiamo effettuato cessioni nel corso dell'anno per 557 milioni circa, sono a pagina 3 della presentazione. Così come c'è stato un aumento deciso del coverage degli NPE che si colloca pro forma al 45% contro un 41,5% puntuale. Continua ad essere solida la posizione sul capitale che si colloca all'11,8% phase-in, così come è solida la posizione di liquidità con una counterbalance di 5 billion di cui 3 unencumbered. LCR e NSFR sono sopra, decisamente sopra i minimi regolatori. Per quanto riguarda i trend economici, abbiamo un net interest income e commissioni che crescono quarter su quarter, nonostante la pressione che continua ad essere estremamente forte sui prezzi, dovuta anche alla politica monetaria particolarmente espansiva. I costi al netto delle contribuzioni straordinarie scendono del 2,4%. A pagina 4 abbiamo riepilogato per semplicità, precedute dal segno, le operazioni, diciamo così, gli effetti straordinari che registriamo in questo bilancio e quindi partendo dall'alto, cito la cessione di Anima, la partecipazione in Anima che ha comportato una plus di 21 milioni. Così come la chiusura dell'operazione ICB ha avuto una coda sull'earnout Visa che ha portato ulteriori 34 milioni, il fondo di solidarietà che è stato deliberato e siglato con le parti sindacali a fine anno e che prevede l'uscita di ulteriori 235 risorse che comporta un accantonamento di 61 milioni, poi ci sono contributi straordinari all'SRF piuttosto che effetti sulle DTA che cubano altri 10 milioni circa, le vendite di NPL hanno richiesto coperture aggiuntive per 81 milioni, abbiamo ad esito degli effetti dell'impairment deciso anche di cancellare completamente l'avviamento sul credito siciliano per 69 milioni circa e abbiamo effettuato un write-off su partecipazioni a partire dal fondo Atlante per un totale di 25 milioni circa. La somma di questi effetti, somma algebrica di questi effetti, comporta item straordinari per 190 milioni di euro. Continuiamo ad avere grande fiducia, grande attaccamento, sono a pagina 5 da parte dei clienti con un retention rate che si colloca ai più alti livelli di categoria intorno al 95%, spendo come sempre, anche se in questa sede abbiamo poco tempo, una parola per le ottime performance che ci sta dando la banca digitale, e peraltro ricordo è uno dei driver individuati come strategici nel corso dell'action plan e qui rappresento solo il fatto che sono in deciso aumento sia i clienti che utilizzano le app, sia il download delle app, sia, qui non è citato, ma lo aggiungo io, l'operatività che viene svolta attraverso la banca online che continua a crescere mese su mese a doppia cifra. Tutto questo evidentemente è coerente anche con la strategia di ribilanciamento tra presenza online e presenza fisica, che ha a che vedere, lo vedremo dopo, con la chiusura delle filiali. A pagina 7 guardiamo l'andamento dei commercial loans e vediamo che anno su anno, al netto delle operazioni di cessione, sostanzialmente si confermano stabili, salvo qualche operazione di deleverage effettuata per una questione di prezzi non competitivi o di EVA negativa, e quindi chiudono a 19 billion al 12-2016. In basso a sinistra vedete la ripartizione per Ateco, e in basso a destra la vedete suddivisa per asset class. A pagina 8 registriamo un anno di ottima attività dal punto di vista commerciale nella nuova erogazione di credito. Per il terzo anno consecutivo siamo oltre 2 billion di nuove erogazioni, esattamente 2 billion e mezzo circa, che su un outstanding di 19 milioni circa vuol dire in tre anni aver sostituito completamente un terzo del portafoglio crediti. Anche le erogazioni dell'anno 2016 sono state particolarmente buone, sia in termini quantitativi, un altro anno con 800 milioni erogati alle persone fisiche mutui con tassi medi, li vedete, 2,66 buoni, una bassissima percentuale di surroghe e con una quota pure di tasso fisso molto più bassa rispetto a quella di sistema. Per quanto riguarda invece le imprese, addirittura qui la percentuale rispetto all'anno precedente è più 25%, con tassi medi pari a 2,28. In tutto questo assistiamo a due fenomeni sostanziali. Il primo è un costante remix dell'outstanding che va a privilegiare gli individuals che crescono del 3% e a penalizzare il real estate che scende del 12% anno su anno. L'altra cosa che io considero ottima è che le expected loss rispetto al portafoglio esistente sono molto molto migliori, e vedete si collocano a 32 basis point per quanto riguarda la parte privati e a 60 per la parte corporate, 55 il retail. Questa cosa ha comportato e sta comportando un continuo miglioramento dell'expected loss complessiva di portafoglio, che è un altro dei driver, cioè il miglioramento dell'asset quality è un altro dei driver che avevamo annunciato in Action Plan. A pagina 9 c'è il breakdown per ripartizione geografica, non è cambiato granché, la parte del Leone la fa ancora la Lombardia con il 55%, l'84% circa dei prestiti è collocato nel nord Italia. La media continua ad essere molto bassa, 86.000 euro. Così come giudico significativamente positivo il fatto che continui a ridursi, a riprova della policy di cui parlavo anche poc'anzi, del remix degli Ateco, continua a ridursi la quota di concentrazione nelle top 20, che al 31/12/2016 si colloca al 5%. Molto buona la percentuale sul loan to value, che è pari al 53,6%. A pagina 10 commento una cosa in particolare come estremamente positiva: in basso a sinistra l'andamento dei past due, che con 216 milioni di euro raggiunge il più basso ammontare dall'inizio della crisi. Abbiamo avuto punte negli anni scorsi, la punta massima è stata quasi 1 miliardo di euro dei past due. Considero molto positivo questo aspetto, considerato che il past due è, diciamo, la stazione di ingresso degli NPE, e quindi sgonfia che sia la prima stazione, evidentemente sono destinate a rimanere meno alimentate anche le stazioni successive. Assistiamo comunque, e sono in basso a destra, a una riduzione di 233 milioni sulle esposizioni lorde, che passano da 5 miliardi e 6 di fine 2015 a 5,3 di fine 2016, così come scendono nel periodo gli incagli, in particolare nell'ultimo trimestre, di 300 milioni. La somma delle tre componenti, che sono in alto a sinistra nella slide, porta i bad long in diminuzione, le sofferenze. Scusate, non è la somma, questo è il breakdown, quindi le sofferenze che sono in alto passano da 2 milioni e 8 a 2,7, si confermano sostanzialmente stabili. A pagina 11 vedete l'andamento dei crediti netti, anche questi sono in riduzione di 200 milioni, 203 milioni circa rispetto a fine 2015, e nelle colorazioni. Gradazioni azzurre, vedete le ripartizioni tra past due, unlikely to pay e sofferenze. A pagina 12 esaminiamo le coperture. La copertura è salita rispetto a dicembre 2015 complessivamente al 41,5%, dopo che era scesa nei primi trimestri dell'anno per effetto di cessioni che avevano riguardato posizioni quasi completamente ammortate, quindi avevano avuto un effetto abbastanza sensibile sulla copertura media delle parti residuali. Proformando questa percentuale ed includendo sia i write-off sia gli accantonamenti ulteriori fatti in relazione alle cessioni, vedete che arriveremmo ad un dicembre proformato che supera il 45%, che è un livello che consideriamo diciamo di soddisfazione. Scende relativamente il coverage dei bonis e questo è in relazione a quanto dicevo poc'anzi, cioè al miglioramento complessivo dell'asset quality e della parte performing. Per quanto riguarda, sono nella parte sopra della slide, per quanto riguarda le sofferenze, la percentuale puntuale al 31-12 è 54,4, proformata raggiunge il 60,2. Per quanto riguarda la raccolta e la liquidità, non ci sono variazioni di rilievo da segnalare nel corso dell'ultimo quarter, salvo dire che nell'anno è continuata la ricomposizione tra raccolta diretta ed obbligazioni, che vedete poi specificata nello specchietto di destra. Segnalo nella slide successiva, a pagina 15, che abbiamo avuto scadenze per 1,2 milioni nel corso dell'anno di obbligazioni e nuove sottoscrizioni per 360. Questo giustifica sostanzialmente la discesa dalla raccolta diretta, che è andata tutta a beneficio di attività gestite e o assicurative, di cui dirò dopo. In basso a sinistra vedete le scadenze per i prossimi anni sommate tra retail e wholesale. Sul TLTRO non abbiamo fatto nulla di aggiuntivo, continuiamo ad utilizzare il bilione e mezzo di cui abbiamo avuto erogazione nel corso del 2016, abbiamo un residuo potenziale stimato, semmai servisse, per oltre 3 miliardi. Su LCR e NSFR vado molto veloce perché la liquidità si è mantenuta per tutto l'anno a livelli abbondanti e quindi non commento ulteriormente. Per quanto riguarda il portafoglio non è cambiato nulla, lo stesso è costituito per lo più da titoli di Stato italiano e anche qui andrei piuttosto veloce. Dicevo prima della raccolta in diretta, è cresciuta nell'ultimo quarter. Il 2016 è stato un anno particolarmente difficile per questo settore, considerata la partenza a dir poco disastrosa che c'era stata sui mercati nei primi 2 mesi. Questo ha reso evidentemente difficile poi la risalita, ma nella parte finale dell'anno le cose sono migliorate. In basso a sinistra vedete che la ricomposizione tra custodia e parte gestita continua, a dare a favore della gestita, che è quella che poi genera maggior liquidità, segnali di miglioramento. Per quanto riguarda, sono a pagina 20, il capitale per effetto del risultato che tra poco annuncerò, scende e si colloca all'11,80% phased in, con un total pari a 13%. Non andrei a commentare oltre in questa slide, salvo dire dell'average che è 6,8% fully loaded. L'andamento delle revenues lo vediamo a pagina 22, a 422 milioni di margini di interesse assommiamo 280 milioni di commissioni, a questi aggiungiamo dividendi per 5. Il trading income quest'anno ha un segno negativo ed è influenzato fondamentalmente da un mero aspetto, diciamo così, contabile che impone la registrazione delle minusvalenze relative alla cessione di NPE in questa voce. Quindi la nuvoletta poi dà conto di come si arriva a meno 15. Meno 15 è dato da meno 82, che sono le minus rilevate dalle cessioni, più 21 la plusvalenza di Anima e più 43 le plusvalenze da titoli, dall'attività in titoli. Altri ricavi per 16 si chiude con 708 milioni di operating income. Sottolineo ancora una volta che il 99,2% delle revenue di una banca quale noi siamo viene dalla somma di margini di interesse più fees. Migliora, sono a pagina 23, migliora nell'ultimo quarter la redditività complessiva, è andata in progressivo miglioramento a partire dal secondo e sfiora 106 milioni nel quarto quarter. Questo nonostante, lo vedete nelle colonne, nelle righe in più in basso, l'andamento dell'Euribor, alla cui sensitività noi siamo particolarmente esposti, abbia continuato nel corso dell'anno a scendere. Siamo riusciti però, per quanto riguarda lo spread commerciale, a arginare questa discesa e a mantenere uno spread che è rimasto stabile da settembre in avanti, e questo ha comportato, unitamente a un'attività di riprezzamento correlata ai rating effettuata nell'ultimo quarter, ad avere questo miglioramento. A pagina 24 c'è la scomposizione che vi forniamo sempre tra margini di interesse relativo all'attività commerciale e quello che viene invece da carry trade, e vedete che c'è una parte davvero minima, il 6% del margine totale, che è dato da carry trade. A pagina 25 do conto dell'altro aspetto che sottolineo come essere un aspetto particolarmente positivo, che è l'andamento delle commissioni. Nell'ultimo quarter abbiamo avuto un incremento del 10% rispetto al terzo e addirittura un aumento sensibile rispetto al quarto quarter 2015, che, considerato quello che ho detto prima a proposito del come sono andati i mesi scorsi dal punto di vista dei mercati e quindi dall'andamento del risparmio gestito, può essere considerato un autentico successo. In basso vedete la scomposizione nelle due pile azzurre dei vari ambiti e le variazioni. Evidentemente la variazione negativa continua ad essere quella che riguarda il mondo del credito, per le ragioni che ho spiegato all'inizio, e invece continua a crescere e cresce sensibilmente quella che riguarda la parte di asset management. La torta a destra scompone la somma per la provenienza, diciamo così, e vedete che la parte del leone la fa con il 33% la parte di fee che derivano dall'asset management. Segnalo, sottolineo che l'8% di upfront fees è anche questa una delle quote più bassa in assoluto. Noi abbiamo preferito da sempre avere una percentuale di upfront che poi finisce con l'essere incidente in un trimestre, ma poi non così nei successivi, abbiamo sempre preferito mantenerla molto bassa. A slide 26 c'è una rappresentazione nuova che forse non c'era nei mesi scorsi e indica quale è la percentuale, come dire, fatto 100 al margine di interesse, quante di quel 100 fanno le commissioni, rispetto a quel 100 fanno le commissioni. E vedete che in questa, che è un'attività che è doverosa in una fase di tassi così bassi, riequilibrare la somma tra margine di interesse e commissioni a favore di queste ultime, si vede il progresso che è avvenuto in questi ultimi trimestri. Le commissioni sono ormai pari al 71% del margine. Per quanto riguarda i costi, l'anno è stato influenzato ancora una volta da oneri non ricorrenti. In alto a sinistra vedete le nuvolette indicano per ogni voce qual è la parte non ricorrente. In particolare nelle spese del personale sono inclusi 61 milioni di provision per il fondo di solidarietà, così come nelle altre spese amministrative sono inclusi i contributi all'SRF e per gli effetti sulle DTA. Il margine operativo netto si colloca quindi a 117 milioni. Per quanto riguarda i costi, dicevo, avremo effetti ricorrenti, benefici ricorrenti per quanto riguarda il fondo di solidarietà, se performerà secondo le attese, che sono stimate in 19 milioni annui. Abbiamo chiuso 42 filiali, quindi quasi il 10% della rete negli anni 14-16. C'è un piano che è stato descritto nell'action plan che prevede la chiusura di 70 filiali, delle quali le prime 40 verranno chiuse il 19 di marzo di quest'anno. Il cost income e il cost to asset ratio cresce, ma è influenzato dalle componenti straordinarie. Segnalo invece in senso positivo che le spese operative al netto appunto delle componenti straordinarie scendono del 2,4%. Quindi a pagina 29 e ho pressoché finito, da 117 che è il margine operativo netto, ci sono le rettifiche di valore che per effetto delle cose annunciate nei titoli di testa, cioè incremento del provisioning, assommano a 491 milioni di euro. L'altra cosa importante è la cancellazione del goodwill di 69 milioni relativamente alla partecipata Credito Siciliano, e ci sono poi ricavi per vendite di investimenti plusvalenza, questo è l'earnout Visa fondamentalmente. Arriviamo a una perdita lorda prima delle tasse di 400 milioni che, nettata di tasse che hanno un segno positivo, chiude a 333 milioni. A pagina 30 dico tre cose in chiusura. Quello che vediamo in questo bilancio sono i primi effetti del piano che avevamo annunciato l'8 di novembre. E quindi si sta continuando in questa operazione di riqualificazione dell'attivo attraverso operazioni di cessioni. L'operazione chiave è quella a cui stiamo lavorando da mesi e che è in pista per quest'anno e che noi collochiamo idealmente nella seconda metà del 2017, che è il deconsolidamento di 1,5 miliardi di NPL, il cosiddetto progetto Errond, che porterebbe l'NPL lordo intorno al 20%, vicino al target che ci siamo dati per il 2018, da una parte. Dall'altra, andiamo avanti con le operazioni di ribilanciamento tra network e banca digitale, quindi chiusura delle filiali, fondo esuberi che alleggerirà i costi di struttura e ci porterà durante l'anno a forare all'ingiù gli occupati sotto 4.000, e come dicevo poc'anzi ci sarà un effetto ricorrente positivo di 19 milioni di euro. Si procederà ulteriore chiusura di filiali, come dicevo, 40 per marzo ed altre sono attese nella seconda parte dell'anno, assolutamente in linea con l'action plan. Quindi i razionali di tutte queste iniziative puntano a potenziare la qualità del balance sheet, avendo cura di mantenere un solido ratio sul capitale, anche in vista, nonostante ci siano in vista potenziali operazioni di disposal di NPL, scusate. E quindi tutto questo punta a mettere e a portare la banca, far muovere la banca in una posizione migliore, anche in prospettiva eventualmente dell'azione di consolidamento di cui tanto si parla nel sistema bancario. Io mi scuserete se forse sono corso un po' veloce, ma volevo lasciare semmai più spazio alle vostre domande. Avrei per il momento concluso, grazie.
Qui è l'operatrice Coruscall. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda dalla conferenza in italiano è di Christian Carrese di Intermonte. Prego.
Sì, buongiorno a tutti. Io ho un paio di domande. Una sul margine di interesse. Volevo capire il trend che abbiamo visto nel quarter, come dobbiamo ragionare per quanto riguarda l'anno prossimo, quindi un margine di interesse gradualmente in ripresa o pensate ancora che possa essere sotto pressione eventualmente l'anno prossimo? La seconda domanda invece per quanto riguarda gli NPEs, quindi oggi sta dicendo che dovrebbe la cessione finalizzarsi nel secondo semestre 2017, mi sembra di capire, ecco, se ci può dare un aggiornamento un po' su quello che sta vedendo, stiamo vedendo comunque banche che hanno fatto transazioni diciamo particolari, vedi Unicredit a prezzi relativamente bassi. E mi chiedevo a questo punto, essendo la transazione il closing verso la fine dell'anno 2017, pensate a quel punto di avere già potenzialmente la validazione dei modelli interni da parte dell'ECB, quindi poter leverageggiarvi anche sul capital enhancement derivante appunto dalla validazione dei modelli interni, oppure no? Grazie.
Ok, per quanto riguarda, rispondo alle due domande. Per quanto riguarda il margine di interesse, lo vediamo complessivamente, l'abbiamo previsto nella nostra pianificazione, complessivamente leggermente in riduzione rispetto al 4,20, anche se per effetto soprattutto però del fatto che sarà ridotto il contributo della parte finanza. Dal punto di vista commerciale, invece, attesa la nostra sensitività all'Euribor, se l'Euribor rimane stabile, dovremmo assistere ad una marginalità stabile da questo punto di vista. Ricorderete che noi abbiamo effettuato negli anni scorsi una sensibile azione di riduzione del costo del funding, che però ora abbiamo sostanzialmente ri riallineato al mercato, e quindi da quel punto di vista la leva rimane davvero, davvero minima. Nell'ultimo mese il tasso degli impieghi è rimasto stabile. Per quanto riguarda la seconda domanda, che è quella che riguarda Errond, stiamo lavorando insieme agli advisor e il piano dei tempi sta avanzando sull'asse della nostra pianificazione in maniera regolare. Per quanto riguarda i prezzi, non sono ancora in condizione di dire nulla, sarebbe prematuro fare delle anticipazioni da questo punto di vista, ma riteniamo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, di poter avere una visione più chiara da questo punto di vista. Abbiamo chiuso delle operazioni ultimamente a livelli che continuiamo a vedere e a registrare migliori del mercato. L'ultima operazione è stata chiusa oltre il 40%, di cessione oltre il 40% con un earnout dentro che se avesse successo porterebbe il prezzo a 43. Leggiamo sui giornali che ha più vantaggio nel fare le cessioni chi ha i data tape meglio fatti, diversamente chi compra al ribasso il prezzo. Devo dire, posso dichiarare, perché ci viene dato conto, ci viene dato, diciamo così, conferma da chi viene a fare questi ragionamenti con noi, che il nostro data tape è un data tape particolarmente puntuale, particolarmente dettagliato, che mette gli osservatori, i compratori nelle condizioni migliori per poter fare prezzi nella maniera più puntuale possibile. Per quanto riguarda l'IRB, anche qui sono ripresi da un paio di mesi i colloqui con il regolatore in questo senso e anche qui il GAN dei tempi avanza regolarmente. Noi abbiamo posizionato anche questo goal nel secondo half dell'anno e quindi riteniamo che per quello che è la nostra visibilità oggi e le attività che noi stiamo conducendo ci possano portare a ben sperare da questo punto di vista.
Scusi, giusto un follow up sull'NP ratio che avete presentato nel recente action plan, 18% a fine piano. Questo potrebbe subire delle revisioni, nel senso nei colloqui con la ECB, o di fatto è già stato concordato in occasione della presentazione del piano e quindi non ci aspettiamo novità nel prossimo mese, mese e mezzo?
Noi siamo vigilati Banca d'Italia, siamo una high priority delle less significant, cioè siamo la prima delle banche vigilate Banca d'Italia. Quindi la
Sì, certo.
scadenza che è stata imposta, diciamo così, alle banche ECB di presentare un piano per il 28 di febbraio, noi in qualche modo l'avevamo anticipata presentando il nostro piano dopo di novembre.
Quindi infatti è stato validato dalla Banca d'Italia.
La Banca d'Italia.
Grazie.
La prossima domanda è da parte di Riccardo Rovere di Mediobanca. Prego.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Notavo ancora un aumento delle coperture un po' su tutto il portafoglio. Mi chiedevo questo processo quando dovrebbe teoricamente arrivare a una fine. Grazie.
Mi verrebbe da risponderle, spero presto. Evidentemente c'è una continua evoluzione da questo punto di vista che è figlia anche del fatto che avendo noi una gran parte di NPE garantiti da ipoteca, quello che si vede è c'è ancora pressione, molta pressione sui cespiti che vengono venduti, quindi la continua revisione di perizie al ribasso impone in qualche modo il continuo aggiornamento di questi valori, che per effetto del fatto che poi noi abbiamo un total coverage. Cioè, se al coverage puro sommiamo garanzie ipotecarie di primo grado ed altro, noi arriviamo a un total coverage oggi che è pari al 105% degli NPE e al 110% delle sofferenze. Quindi a questo livello di copertura, noi pensiamo ci possa essere comfort sia da mercato che da regolatori. Ricordo, perché noi facciamo così, che quando consideriamo la garanzia, questa garanzia è cappata comunque al massimo al valore del GBV, quindi non si va oltre quando anche ci sia ulteriore capienza.
Grazie. Se posso fare un piccolo follow-up, voi avete in piedi due JV con Cerved e Yard, sia sulle sofferenze che sui vecchi incagli. Ora, questi due servicer aiutano voi, ma non solo voi. Quando voi parlate con chi vi aiuta, avete la sensazione che i vostri collaterali, i vostri livelli di copertura, eccetera, eccetera, siano inferiori, di qualità inferiore alla media di quello che loro vedono, ammesso che ne parliate?
No, la risposta è no.
È sufficiente, grazie.
No, nel senso, no, cioè, spiego, no, nel senso che non abbiamo questa impressione. Anche perché i prezzi delle cessioni realizzate dicono esattamente il contrario, atteso che si collocano tra i migliori che sono stati registrati sul mercato. Noi devo dire invece che noi vantiamo dall'essere partiti tra i primi con Cerbet, possiamo sfruttare oggi un impianto industrializzato di questa attività che, non ho detto in call, ma ci ha fatto avere un risultato nel 2016 per quanto riguarda il recupero, gli incassi, decisamente superiore a quello del 2015. Quindi, da questo punto di vista, e l'avere fatto la partner industriale con Cerve per gli NPE, per le sofferenze, e con gli altri per gli incagli, sia avere fatto, prima che venisse raccomandato da BCE, una direzione NPE che si occupa specificatamente di questa attività, io credo che è una cosa che ha iniziato a darci soddisfazioni, ma è foriera di darcene ancora per il futuro. Abbiamo avuto un recovery rate dell'8% nel 2015 contro il 5% del 2016 contro il 5% del 2015. Gli incassi sulle sofferenze sono stati il 50% in più dell'anno prima. Quindi ci sono segnali da questo punto di vista di deciso miglioramento che poi fanno il paio con quell'altro che dicevo in presentazione, e cioè che l'effetto valanga sembrerebbe terminato perché gli scaduti sono a livello minimo storico e quindi la coda è esaurita in sostanza. C'è da smaltire evidentemente l'esistente.
Se posso abusare ancora di un minuto del suo tempo, se per magia domani dal suo bilancio sparisse tre quarti delle sofferenze, tre quarti dei vecchi incagli, tre quarti degli sconfine degli scaduti, la politica di erogazione del credito della banca subirebbe variazioni significative?
No, perché la politica di erogazione della banca è da tre anni improntata al deciso miglioramento dell'attivo. Se la sua domanda sottintende, noi continuiamo a fare credito, abbiamo continuato a fare credito più di prima e meglio di prima. Citavo prima, tre anni, gli ultimi tre anni, 2,5 billion l'anno di nuovo erogato. Credo che se anche potessimo cancellare tre quarti degli NPE, continueremmo ad andare avanti con questo ritmo, se non di più evidentemente, ma il di più poi è funzione anche del come va il mercato. Non dimentichiamo che noi ci confrontiamo in Italia con un mercato degli impieghi che è sostanzialmente stabile da 4 anni. Dati Banca d'Italia o ABI, che dir si voglia, dicono che gli impieghi sono a 1.800 miliardi circa, 5 miliardi più, 5 miliardi meno, da 40 trimestri. Quindi il tema è che quello che manca in Italia è una vera domanda di credito che derivi da nuovi investimenti, e la compressione di prezzi e di ricavi cui abbiamo assistito, al di là dell'andamento dell'Euribor, è stata generata dal fatto che l'avversione al rischio ha portato tutti ad offrire i soldi alle miglior classi di rating, col risultato che evidentemente questo non può che comportare una discesa dei prezzi. Ma ripeto, noi continuiamo, io mi trovo spesso a dire che è come se gestissimo dentro una banca due metà. C'è una metà che ha la testa rivolta al passato e alla gestione migliore e più efficace delle scorie che arrivano dal passato e da 7 anni di crisi, e c'è l'altra metà che invece guarda avanti e guarda alla banca del futuro. Ora, questa seconda metà di cui parlo, continua a fare bene quello che gli abbiamo chiesto di fare, e quindi fare erogazioni con controparti di qualità, che hanno fatto scendere l'expected loss di 23 punti sull'outstanding complessivo in un anno che non è facile da muovere in una classifica di questo tipo, che ha fatto l'erogato, i 2,5 billion di erogati li ha fatti al 70% nelle prime 4 classi di rating. Io uso, quando parlo al mio interno, uso questa metafora, e cioè, se fosse mai possibile farlo, stiamo continuando in una botte piena di vino che rappresenta l'asset quality complessivo, stiamo continuando a mettere vino buono sopra e possibilmente spillare quello gramo da sotto. Ecco, questa è l'attività che stiamo facendo, detta in estrema sintesi.
Ma se non ci fosse 3/4 del credito problematico, lei sarebbe più propenso
Se non ci fosse, guardi, io se non ci fossero 3/4 del credito problematico, sarei l'uomo più felice del mondo.
No, lo so, ma aggredirebbe le classi di rating.
Non dipende da questo, se la domanda è questa, non dipende da questo la potenza di fuoco nell'erogare credito. Non dipende da questo.
Ok, grazie.
La prossima domanda è da parte di Matteo Ghilotti di Equita SIM. Prego.
Buongiorno, avevo una domanda semplice sui costi 2017, nel senso che nel 2016 ci sono stati una serie di one-off che hanno influenzato pesantemente i costi operativi. Dove, più o meno, dove si dovrebbe atterrare nel 2017, che so che è l'anno, non è ancora l'anno dove ci sarà l'impatto pieno dei risparmi di costo, però giusto per avere un ordine di grandezza. Grazie.
Sì, nella nostra pianificazione la riduzione di costi è da circa 414 del 2016 senza fondo esuberi a circa 505, una decina di milioni di ulteriore 2% di ulteriore riduzione di costo. E questa riduzione avrà fondamentalmente due componenti. La prima è il pro rata dell'effetto, diciamo così, fondo esuberi, che nel 2017 inciderà verosimilmente per circa metà, forse meno di metà anno, e la parte residuale invece riguarda la riduzione di costi sulle altre spese amministrative.
Ottimo, grazie.
La prossima domanda è da parte di Francesco Di Giambattista di UBS. Prego.
Buongiorno, un chiarimento. Quando a pagina 30 parlate di disposal of non-core assets, parliamo di portafogli di NPLs o potenzialmente di altri asset che possono generare capital gains? Per esempio, in mente sull'assicurazione, voi non avete un'esclusiva? Ci sono cose di questo genere all'orizzonte?
Sì, stiamo facendo valutazioni in ordine ad altri asset che non siano NPE che possono portare benefici in termini di capitale. Non posso dire oltre al momento.
E se posso, allora, un follow up sulle commissioni. Parlava del fatto che 8% di upfront sull'anno, però sull'ultimo trimestre credo sia stato un po' più alto. Al netto di quello, underlying, qual è stato il trend trimestre su trimestre?
Beh, lo si vede anche guardando con dicembre, no? Dicembre è sempre un mese particolare perché scattano i rappel annuali, soprattutto lato assicurativo e gestito. Però al netto di questo si assiste comunque ad una crescita pari al 2% circa underline.
Grazie mille.
Prego.
Vi ricordo che per porre una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1. Dottor Selvetti, le domande sono terminate.
Bene, allora io ringrazio tutti i partecipanti per la pazienza, ringrazio anche per le domande che ci hanno consentito di, se del caso, chiarire ulteriormente alcuni aspetti, alcuni concetti, e rimando tutti al prossimo appuntamento. Buona giornata e buon lavoro a tutti.